Oggi parliamo di...
Saluto dalla dottoressa Raffaella Koch e ben ritrovati alla rubrica di psicologia. In questi ultimi appuntamenti stiamo affrontando il tema della solitudine, legato ai periodi festivi, quali Natale e Capodanno. Non tutti infatti possono stare in famiglia o comunque gran parte delle persone afferma che proprio in occasione delle feste sente maggiormente il senso di solitudine anche se si trova in compagnia. Ma che cos'è la solitudine? La solitudine può essere definita come una condizione di mancanza o di malessere e la prima risale al periodo della primissima infanzia, quando proprio la madre adagia nella culla il piccolo che tiene in braccio per poi spostarsi. Il bambino in quell'occasione perde l'abbraccio materno ed ecco qui viene sperimentata la prima perdita, la prima percezione della solitudine. L'uomo non nasce solo, egli nasce con la madre e potenzialmente con la sua famiglia. Anzi, da prima madre e figlio nascono legati l'uno all'altra, legati attraverso il cordone ombelicale prima, il seno, l'abbraccio, la relazione affettiva poi. Questo primo legame madre e figlia funziona come una prima cellula destinata a crescere e ad evolvere fino a includere via via il padre, i fratelli, le sorelle, i nonni, per andare poi a creare il proprio tessuto sociale. Vi è un'esperienza particolare che il piccolo vive ed è forse la più importante, quella cioè di stare solo in presenza della mamma. In tal modo questa esperienza rappresenta come una situazione paradossale in quanto il piccolo sperimenta la condizione della solitudine in presenza di un'altra persona. Essere soli e sentirsi soli sono la stessa cosa, sembrano essere due facce della stessa medaglia. In realtà la relazione tra l'isolamento fisico e il senso di solitudine è decisamente più complessa e anche la stessa solitudine può manifestarsi con diverse sfaccettature, non tutte necessariamente negative. Lo psicologo Gottesky sottolinea come la lingua inglese riesca ad esprimere con tre parole diverse tre diversi modi di sentirsi soli. E così definisce la solitudine, cioè il senso di benessere psicologico che caratterizza alcuni momenti di isolamento fisico, e lo differenzia dal aloneness, cioè il semplice fatto di essere soli in un determinato luogo o momento, cioè la sensazione di solitudine fisica e priva di connotazioni emotive. La distingue poi invece dalla loneliness, cioè la qualità psicologica della povertà relazionale, ovvero la sofferenza della solitudine psicologica, il senso di vuoto e di mancanza che può essere legata al fatto di essere oggettivamente soli o esserne completamente indipendente. Di per sé sperimentare ogni tanto un senso di solitudine non è necessariamente una condizione negativa. Sotto certi aspetti è un'esperienza necessaria, inevitabilmente connessa alla condizione umana. È la nostra stessa individualità ad imporre la solitudine. Non è possibile sfuggirle se non a costo di perdere la propria identità. La solitudine è quindi innanzitutto un'esperienza fondamentale per l'essere umano, che apre la strada alla parte più intima e profonda del nostro essere. È insopprimibile e necessaria. Essere vivi e anche sentirsi soli. Se guardiamo, o meglio sentiamo da vicino il senso di solitudine, scopriamo che è composto da diversi elementi: nostalgia, tristezza, silenzio e il desiderio verso qualcos'altro che non è qui e ora. Si può stare fisicamente da soli senza sentire il peso di questo isolamento. Suddividiamo allora la solitudine in due tipi: una solitudine che chiamiamo maligna, in cui l'uomo si sente abbandonato a un'esistenza senza punti di riferimento per la vita, deprivato quindi di quegli strumenti indispensabili per la tessitura delle relazioni umane, e quella che chiameremo benigna, che costituisce il terreno per la nascita del pensiero creativo, per l'intuizione scientifica. Queste creative attitudini, quando siamo soli, riescono meglio ad emergere e fruttificare. D'altronde possiamo ben vedere come i grandi artisti e scienziati dispongano sempre di una prima e di una seconda casa mentale, cioè quella della solitudine. Infatti esiste la solitudine del poeta che attende, che cova l'ispirazione creativa. Una delle cause più frequenti che determina la solitudine è quel tipo di relazione che porta a stare con gli altri quando si vuole stare da soli. In particolari condizioni ambientali, come le grandi metropoli per esempio, la persona si trova costretta a essere completamente fagocitata dall'esterno e non avere mai il tempo di rivolgersi verso se stessa. Questo genera solitudine. È il caso di chi vive continuamente in mezzo agli altri e si sente solo perché non riesce ad incontrare la parte essenziale della sua persona, se stesso. Siamo tutti ammassati, siamo tutti distanti, dice infatti Riccardo Cocciante. E ora l'ascoltiamo nella canzone Ammassati e distanti.
Siamo tutti ammassati, siamo tutti distanti, e ciascuno è qualcuno, ma non siamo dei santi, e non c'è mai nessuno per noi nati rimpianti. Io non sono che uno tra i milioni presenti. Na 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 na. Siamo spesso traditi da carezze sbagliate e dei colpi subiti da carezze non date da qualcuno che ha preso una strada diversa e la storia col tempo e la strada si è persa. Siamo tutti ammassati, siamo tutti distanti, e lo scoppio di ognuno è di andare più avanti, ma purtroppo si resta sempre indietro coi tanti. Io non sono che uno i milioni presenti. No, 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 no. Non c'è neanche l'odio e nemmeno un rancore, resta solo un bel niente e non ha più sapore. Basterebbe soltanto accennare un saluto per vedere altre mani e ti chiedo un aiuto. Siamo tutti ammassati, siamo tutti distanti, siamo i grandi attrattori, qualche volta importanti. Questa commedia, siamo dei figuranti. Io non sono che uno ai milioni presenti. No, 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 no. Ho tutti ammassati, siamo tutti distanti, e ciascuno è qualcuno, ma non siamo dei santi, e non c'è mai nessuno, e non hai nei rimpianti. Io non sono che uno, ma i milioni presenti. Siamo tutti ammassati, siamo tutti distanti, e lo scopo di ognuno di andare più avanti, ma purtroppo si resta sempre dietro a quei tanti. Io non sono che ognuno ai milioni presenti. Siamo tutti ammassati, siamo tutti distanti, siamo dei grandi attori, qualche volta importanti, ma di questa commedia siamo dei figuranti. Io non sono che uno ai milioni presenti.
Abbiamo appena ascoltato Riccardo Cocciante con la canzone Ammassati e distanti. Oggi stiamo parlando di solitudine. soprattutto di chi vive continuamente in mezzo agli altri e si sente solo perché non riesce ad incontrare la parte essenziale della sua persona. Una sana solitudine dovrebbe aver spazio anche nella vita di coppia, poiché favorisce momenti di riflessione, di elaborazione personale del vissuto, da ricondurre poi e magari condividere all'interno della stessa coppia. La solitudine ha in sé tutta la potenzialità della possibilità e il grande dono della libertà, perché a partire da noi tutto è possibile, tutto è realizzabile. Chi è coerentemente presente in se stesso e coscientemente vigile ha fatto di sé la propria casa e quando ci si sente a casa non c'è luogo, relazione, lavoro verso i quali non sia possibile andare ed entro i quali non sia possibile essere. È questo stare bene con se stessi che ci rende liberi di scegliere e di agire in modo sano e non in funzione dei bisogni di quella parte fragile, presente in quasi tutti noi, che non è stata sufficientemente curata, riconosciuta, amata e che, ferita e insicura, se non vista e accolta adeguatamente, finisce col diventare la disorientata bussola della nostra navigazione, conducendoci in luoghi inaccessibili e mari tempestosi. Solo attraverso il superamento di questi tre momenti siamo destinati a godere di questa naturale condizione della nostra esistenza, che è la solitudine. Viceversa, nulla possono valere i tentativi di ritrovamento e di coesione del sé, sperimentati in vari modi, ultimamente attraverso lo yoga, la meditazione e altre pratiche similari. Possiamo sperimentare un maggior senso di benessere, di serenità, di rilassamento, ma la libertà e la forza di essere e di stare nel mondo come alberi radicati, sicuri nella terra, che solo un senso coeso del sé vi dà, non è improvvisabile né raggiungibile così facilmente. In qualunque punto del nostro cammino siamo arrivati, c'è una sola scelta da poter fare: mettere la testa nel cuore, metaforicamente e non, e vedere e vedersi, fino a cogliere in un ricordo l'attimo in cui le nostre ginocchia e la nostra spina dorsale hanno ceduto, fino a farci piegare in quel senso di frammentarietà, di debolezza e di insufficienza che ci ha fatti sentire come una minaccia per noi stessi, un limite per noi stessi o semplicemente non abbastanza per noi stessi. È quello il momento del cambiamento, è lì che dobbiamo tornare se vogliamo liberarci dalle dipendenze dell'esterno e trovare in noi quella fonte inesauribile di armonia e benessere che è la premessa per qualsiasi relazione con l'esterno di qualunque natura essa sia. Al di fuori di noi non c'è nulla di più di ciò che dentro ci portiamo, ma prima occorre accogliersi con benevolenza e dolcezza e fare amicizia con le altre parti che abitano in noi. Anche per oggi l'appuntamento con la psicologia termina qua, io vi do appuntamento alla settimana prossima, cioè lunedì alle 19:10, o in replica il martedì alle 8:30. Raffaella Coghi vi saluta e vi dà appuntamento alla settimana prossima.